Pentecoste, festa dello Spirito Santo. Davanti a voi oggi vedete una cosa nuova, non è come domenica scorsa, l'ascensione di Gesù. Qui vedete lo Spirito Santo con i sette doni che infonde, soprattutto nella cresima, particolarmente, quando il ragazzo, nella sua maturità cristiana, decide di seguire Gesù. I sette doni dello Spirito Santo che tutti abbiamo ricevuto. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. È il corredo di quei doni con cui possiamo diventare santi tutti, e questo è il nostro scopo. Lo Spirito Santo, questo sconosciuto direi. Pensate che quando io studiavo negli anni 50 teologia, lo Spirito Santo era davvero uno sconosciuto. A lui era riservato solo pochissime pagine della teologia dogmatica. Con il Concilio si è sviluppata questa dottrina dello Spirito Santo che nei padri della Chiesa era già molto, molto chiara. Purtroppo nell'andare del tempo si era dimenticato che l'anima della Chiesa, che l'anima della santità, l'anima dei cristiani è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo, l'abbiamo sentito, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nella sequenza che abbiamo in cima celebrata. Lo Spirito Santo è l'anima del mondo. Quando San Paolo andò ad Efeso, incontrò dei discepoli e disse loro: quando siete venuti alla fede, avete ricevuto lo Spirito Santo? E qui dice: ma chi è? Chi è? Ci non abbiamo mai sentito parlare. Se io lo domandassi a voi, chi è lo Spirito Santo? Direste la stessa cosa. So che esiste, poi non so nient'altro. Amici, lo Spirito Santo è l'anima dell'universo. Se voi una persona togliete l'anima, muore. Quindi senza lo Spirito Santo non c'è vita. È la vita del mondo, la vita della Chiesa. Oggi noi celebriamo il nostro compleanno. Con il battesimo siamo diventati cristiani, ma come Chiesa, come comunità, noi siamo nati in questo giorno, nel giorno di Pentecoste, quando, e l'avete sentito dal racconto, lo Spirito Santo scese nel cenacolo con la Madonna che faceva la collant, questi poveri ragazzi sbandati, paurosi, timorosi, no? La chiusi dentro il cenacolo, ci sono io con voi, aspettate, e da quello che siete vi trasformerò. Diventerete giganti della fede, diventerete testimoni martiri. Tutti hanno dato il sangue per la verità, perché corroborati da quel giorno con la forza dello Spirito. Amici, è stato detto da uno scienziato che la violenza è la levatrice della storia umana, perché non c'è cambiamento profondo, e la storia ce lo ricorda, che non sia segnato da guerre, sangue, rivoluzioni, stragi, dissidi fra popoli, e ci siamo un'altra volta anche oggi, La violenza è la levatrice del mondo. Nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo si è fatto levatrice di un'altra storia, non quella umana, ma quella della salvezza dell'uomo, della storia divina, cioè del nostro cammino come cristiani. Vedete, se noi leggiamo la Bibbia attentamente, lo Spirito Santo è sempre presente. Nella creazione, quando non c'era nulla, che dice la Bibbia? Questo Spirito che si dice ruach in ebraico, no? Lo Spirito che dava sistemazione alle cose. Al momento della creazione lo Spirito era presente per sistemare l'universo. Pensate alla venuta di Cristo. Chi ha permesso l'incarnazione di Cristo? Lo Spirito Santo. Pensate alla Chiesa. Noi non esisteremmo come comunità se non ci fosse stato lo Spirito Santo a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Pensate alla fine del mondo, alla parusia, quando Cristo tornerà in modo definitivo. Lo Spirito Santo sistemerà tutto l'universo. Io mi sono chiesto, ma è possibile che 2000 anni di storia non ci hanno concesso di approfondire questa verità che è tanto elementare? Lo Spirito di Dio è lo Spirito che ha aleggiato da sempre, forma la santità, forma i martiri ed è la sorgente della vita interiore di ogni persona. Amici, Voi vedete davanti a voi questa bella rappresentazione. Scrive un grande teologo moderno, dice: senza lo Spirito Santo Dio è lontano, è un ricordo. Il Cristo resta nel passato, roba da storia. Il Vangelo, una lettera morta. La Chiesa, una semplice organizzazione. L'autorità, un potere. La missione, una propaganda. Il culto, un arcaismo. E l'agire morali, un agire da schiavi. Se non ci fosse lo Spirito che dà vita, tutto questo apparterebbe alla storia, come le battaglie che studiamo a scuola, come Carlo Magno, Napoleone, tutta roba del passato, che oggi non esiste più, se non nel ricordo e nella maledizione degli studenti. Cristo non è un ricordo del passato. Cristo è vivo, attuale in mezzo a noi, perché c'è lo Spirito di Dio. Ma nello Spirito Santo il cosmo è mobilitato per rinnovare il mondo. Il Cristo risorto si fa presente. Il Vangelo si fa potenza e vita. La Chiesa realizza la comunione trinitaria, si trasforma in servizio. La liturgia è memoriale. Attenti a sta parolina, non è ricordo, memoriale. Cioè noi quando adesso celebriamo la messa, amici, non ricordiamo Cristo sul Calvario di 2000 anni fa o l'ultima cena, non è che la ricordiamo, la riviviamo, la attualizziamo, la ripetiamo. Amici, davanti a noi, sbalorditi o meno, ignoranti più o meno, avviene il miracolo più grande della storia, un Cristo che muore in modo misterioso, senza spargimento di sangue, e risorge. Che vi dice Don Ignazio dopo la consacrazione? Mistero della fede. E voi dite, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Quale? Quella? Questa. Non quella di diventare. Questa. Lo capite, amici, cos'è l'Eucaristia? Tutto questo attraverso lo Spirito Santo. E sentirete le preghiere che dice Don Ignazio dopo. Lo Spirito Santo ci rende un corpo solo. Stateci attenti, L'agire umano viene deificato. Cosa vediamo nella Pentecoste? Lo Spirito Santo che irrompe sotto forma di terremoto, di vento, boom, sconcassa la casa. Lo Spirito Santo, i simboli, tre simboli, che aleggia come fiammella di fuoco, eccole davanti all'altare, guardatele, con Maria al centro, sopra la testa degli apostoli. E infine la glossolalia, non è roba che si mangia, La glossolalia è le lingue unite da tutti nello stesso modo, il dono delle lingue, ma non è che gli apostoli parlarono in quel modo quel giorno in 50 lingue, tanti erano i rappresentanti delle nazioni, ma parlavano la loro lingua e lo Spirito Santo era il traduttore simultaneo nelle lingue dei parti, elamiti, medi, romani, greci, turchi, d'accordo? Quindi tre simboli, il vento, terremoto, la luce, il fuoco, la glossolalia. Amici, vedete la glossolalia. Vi ricordate cosa è successo con la torre di Babele? Ma non era uno ziccurat, come leggiamo nella storia, altissimo fino al Padre Eterno. Era un modo di dire che l'uomo ieri, come oggi, come sempre, si pone come alternativa a Dio. Dice al Padre Eterno, caro Signore Padre Eterno, ti mettiamo da parte perché al tuo posto ci mettiamo noi, ci mettiamo l'uomo, scaliamo e andiamo in alto, ti deponiamo e ci mettiamo noi. Che fece il Padre Eterno? In quel momento gli uomini non si capirono più. Ci fu la confusione delle lingue. Io dicevo orologio e quello capiva scarpe. Io dicevo carciofo e quello sentiva uovo. La confusione. Quando il linguaggio non è più univoco, la stessa parola con lo stesso significato, non ci capiamo più. Non ci capiamo. Allora, che segnò la torre di Babele? La disgregazione delle lingue. Gli uomini non si capirono più. Nello Spirito Santo, nella Pentecoste, abbiamo la riunificazione del linguaggio umano. Capito com'è importante? Quel linguaggio che era stato distrutto, ed è distrutto, tutte le volte che l'uomo si pone come alternativa a Dio. Potremmo dire, la Pentecoste è l'anti-Babele. Con la Babele gli uomini si posero come alternativa dicendo fuori tu e ci veniamo noi, e quindi non si capirono più. Con lo Spirito Santo nel Pentecoste avviene il percorso contrario. Le lingue si ricompongono e cominciamo a ricapirci tutti. Quindi potremmo dire la Pentecoste con lo Spirito Santo è l'anti-Babele. Vedete, tutte le volte che l'uomo agisce così, cari miei, cosa diventa la terra? Il nostro caro padre Dante ci diceva, questa aiuola che ci fa tanto feroci, ci fa sempre. Dianzi parlavo con un addetto ai condomini, mi ha detto, Don Ignazio, non ci vada mai ai condomini, dobbiamo chiamare i carabinieri, i giovani sono assatanati. Una signora, era 10 anni che aspettavo sto giorno per gridarvi in faccia tutta la mia ira, la mia collera. Mamma mia, amici, e si litiga per 4 euro di riscaldamento, si litiga per 4 millesimi del territorio, si litiga per le luci delle scale, si litiga per la pulizia delle scale. Amici, mi ha raccontato proprio addirittura cose folli, avvocati, carabinieri. Dante aveva ragione. Vedete, quando non c'è più lo spirito di Dio, subentra lo spirito di Satana, che è il divisore, che è il confusionario, che è l'istigatore al male, e l'uomo diventa una bestia. Voi ricordate, leggete i fratelli Karamazov di Dostoevskij e altre opere, la risurrezione. Che Dostoevskij che dice, in poche battute? Esprime un concetto sempre vero, che quando tu all'uomo neghi la visione di Dio, l'uomo perde le sue connotazioni, non è più uomo, diventa animale. Io un giorno parlai con la veggente Maria e mi disse che la Madonna un giorno le fece vedere una bellissima ragazza, bella, che si è dannata, è andata all'inferno. E così me l'ha descritta. Maria, caso hai visto? Questa ragazza che con un cipiglio luciferino sfidava Dio. Cipiglio luciferino. Ah! Chiaro, sfidava il Padre Eterno. Ovviamente il Padre Eterno, cioè, vai dove hai scelto. Hai scelto l'inferno, va all'inferno. Mi ha detto, l'ho vista entrare in un globo di fuoco, ragazza stupenda, ed uscire animale. Era una bambina quando la Madonna fece vedere questa scena. Che voleva dire la Madonna? Che quando l'uomo perde la sua dignità umana, scegliendo non il regno dello spirito, ma il regno di Satana, ecco la sua, non si conduce alla sua realizzazione. E quindi va all'inferno. E l'inferno è antidio, l'inferno è odio, è tutto quello che vediamo oggi nel mondo. Quando una famiglia fatta per amare è l'espressione dell'odio e del rancore, che diciamo noi? Quella casa è un inferno. Amici, è vero. Tu sei fatto per amare e ti odi. Ti rincorri per odiarti, per farti del male. Vedete, uno ci potrebbe dire, ma la Chiesa oggi ha il dono della glossolalia? Sì. Non è che la Chiesa parla 1000 lingue, noi parliamo una sola lingua, la lingua dello Spirito, e tutti la capiscono. Perché nella Chiesa abbiamo la riunificazione del linguaggio, quindi la Chiesa parla le lingue di tutti i popoli. Noi capiamo e valorizziamo la cultura, il patrimonio di ogni razza e di ogni popolo, e ogni popolo capisce il suo annuncio come proprio, come destinato a sé. Che lo Spirito è l'unificatore, è Satana che è il disgregatore. Amici, anche oggi siamo soggetti ad una nuova Babele. Cosa fa l'uomo di oggi? Guardatevi intorno. di Cristo non ne vogliono più sentir parlare. Del Padre Eterno, assolutamente. L'uomo di oggi non vuole più leggi, né quelle umane, il caos. Vedete in Italia? Guardate in Italia quel che succede. Aspettate fra una settimana o due quel che succede. Perché non ci capiamo più. Non c'è più la, non parliamo più lo stesso linguaggio, non guardiamo più nello stesso obiettivo, non abbiamo più un'anima aperta per volerci bene, ma siamo disgregati, siamo distrutti, siamo scissi, siamo dentro, lacerati, da che? Da tutto quello che Paolo, avete sentito, ma ve lo ricordo nella seconda lettura. E quando, amici, torna nell'uomo questa nuova Babele, l'uomo torna alla polvere, torna alla polvere. Cos'è lo Spirito Santo? È l'anima del mondo, è l'anima della Chiesa, è la tua anima, la mia anima. Se me la togli, sono morto, lo dice anche la Bibbia. L'anima del mondo è lo Spirito, è la fonte di santità. Ma ditemi, dove trovano la forza i nostri martiri che preferiscono morire piuttosto che tradire il Vangelo? È lo Spirito Santo. Gesù l'ha detto, vi cacceranno dalle chiese fra poco anche a noi, vi cacceranno fuori di stivali, vedrete. L'altro giorno su quella porta lì ho trovato una lettera anonima, ci siamo parrocchiani di Santa Lucia, siamo stufi di questo modo di vivere, perché anche a Santa Lucia è pericoloso viaggiare, e mi dicevano dove, come, perché, ne parli col cardinale, ma che gli devo dire io, non aspetta a me. Se tanta gente gira indisturbata, delinquenti, criminali, ladri, ma che ne so io chissà chi è sta gente, ce ne parli col cardinale, ma non aspetta a me, telefonate alla polizia, ai carabinieri, telefonate al Presidente del Consiglio, che ancora non c'è, ma dite quando tornerà. Non siamo noi i responsabili dell'ordine pubblico. Dice, siamo stanchi di vivere qui in questo luogo che era stato sempre sereno, non abbiamo più la serenità, perché ci viene turbata da, eccetera. Amici, avete sentito cosa dice San Paolo? San Paolo, da vero pittore, ma direi meglio da vero scultore, come in un dittico ci fa vedere quali sono le opere dello Spirito Santo e le opere dell'altro, del demonio. Lui li chiama della carne, è un linguaggio di tipo filosofico greco, ma potremmo tradurre l'egoismo. L'uomo che pensa solo a sé, dimenticando gli altri, che si arrocca nel proprio egoismo, rubandosi doni che non sono i suoi. Amici, Paolo li ha dipinti in due quadri terribili, 14 e 9. Sentite che roba. Le opere dell'egoismo, quelli che non si lasciano perforare, invadere dallo Spirito Santo, sono queste. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, non vuol dire adorare Venere, Isis, il carciofo, la luna, le stelle, greco-romana. Oggi abbiamo lo sport, la carriera, il denaro, il sesso, il potere, il computer, il telefonino, i nostri idoli terribili al posto di Dio, le vacanze, Pian di Massiano, la gita al mare, la gita al lago, i compleanni, quanti idoli. Ecco, quando non ci lasciamo invadere, illuminare dallo Spirito, cadiamo in questi terribili peccati. Stregonerie tornano di moda oggi, capito? Le inimicizie, non ne parliamo, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge. Amici, guardatevi intorno, ce n'è da scegliere tutti i colori. Ogni tanto mi capita qualche ragazzo che dice, Madoni, è vero? E dico, sì, è vero. Ma non è che ne... te lo dico perché vengono a dirmelo quel che succede. Scambio di coppie normali oggi, tutto normalissimo. Dice, ma è vero? Hai detto che è vero? Anch'io le sento queste cose, me le vengono a raccontare, e purtroppo sono cose molto dolorose, molto faticose a correggere, e provocano tanti disastri nelle famiglie, nei figli, sconvolgimenti, delusioni, suicidi. queste sono le opere della carne, le opere di Satana, le opere dell'egoismo, da chi non si lascia invadere dallo Spirito Santo. Sentite invece, dovremmo prendere il microfono come allo stadio quando si annunciano i calciatori. Sentite che roba, eh? Le opere dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, parola scomparsa dal vocabolario, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Sono nove. Dovremmo proclamarle con la forza degli speaker dello stadio per dire: questo è lo Spirito. Amici, sono queste le cose che dobbiamo avere nel nostro cuore per essere gioia, luce e pace nel mondo. Voglio concludere. Ho ritrovato anche su internet sono stato stamattina a vedere per rendermi conto. Blaise Pascal, grande filosofo e grande scienziato, vissuto nel XVII secolo, sapete che quando ha incontrato lo Spirito di Dio, ha conosciuto Gesù Cristo. Prima era un po' fuori, fuori un po' della dottrina della Chiesa. Lui la racconta come il memoriale, questo documento, il memoriale, era un documento di pergamena che lui si è cucito da 31 per 8 anni interi dentro la fodera del suo abito. Quando è morto il suo domestico, sentiva che questa fodera era un po' pesante, ha preso le forbici e ha tagliato. Pensate, ha trovato il famoso memoriale della notte di fuoco, la nuit de feu, che era il 23 novembre 1654. Sentite quest'uomo, aveva accusato di giansenismo, cioè, pensate quest'uomo quando ha incontrato lo Spirito di Dio, sentite che parole che scrive, ha voluto questo memoriale. Che vuol dire memoriale? Ogni giorno deve essere attuato nella mia vita, non come un ricordo. Dice Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti, certezza, sentimento, gioia, pace, Dio di Gesù Cristo, Dio mio, Dio vostro, il tuo Dio sarà il mio Dio, oblio del mondo e di tutto, fuorché di Dio. Sentite la conclusione. Egli non si trova se non per le vie indicate dal Vangelo. Blaise Pascal, la notte, andate a trovare su internet, la nuit de feu, la notte di fuoco, il momento dell'incontro che gli ha cambiato la vita. E quel momento è stato talmente forte, pensate, dalle 10:30 di sera al mattino, tutta la notte si è rovesciato sul letto a gridare: Dio mio, mia certezza, mia gioia, mio pace, il Dio di Giacobbe, non il Dio che fino adesso ho seguito del pensiero, della capoccia, degli scienziati, degli intellettuali, ma quelli sono fasulli come ero io, Dio di Gesù Cristo, Dio di Gesù Cristo. Oh, se l'è scritto e per 9 anni se l'è tenuto stretto, cambiava gli abiti e si ricuciva perché vuole essere ogni giorno tutto dello Spirito Santo. Amici, auguro a me e anche a voi di essere così illuminati, così cambiati e così santificati.